Mezzogiorno, siamo in collegamento con Filippo che avemmo modo di ascoltare ai tempi della prima rivolta degli ombrelli in quella di Hong Kong, perché era andato a finire a Hong Kong quasi per caso e si era trovato in mezzo alle proteste, alle rivolte, e ne parlammo più volte in diretta con lui proprio mentre stava succedendo tutto. Salutiamo Filippo dall'altra parte del telefono. Intanto buongiorno, è sempre un piacere ritrovarti. Sei tornato a Hong Kong nelle settimane scorse, però stavolta diciamo dolosamente ci sei andato apposta.
Sì, ciao, è sempre un piacere ovviamente. Sì, è stato questo giro, ero proprio inviato per questo media francese per il quale lavoro. Sono stato lì quindi 10 giorni nella settimana del 1° ottobre, che era anche l'anniversario del settantesimo anniversario della Cina comunista.
Senti, e quando parlammo della prima rivolta degli ombrelli, insomma, ci parlasti di una situazione che era molto complessa e molto articolata, assai più articolata, ecco, di quanto poi uscisse fuori sui grandi media internazionali, almeno quelli italiani. Da questo tuo soggiorno ultimo a Hong Kong, che cosa ci puoi dire? Anzitutto, che relazioni ci sono con la protesta precedente? Quali affinità e divergenze, visto, rimaniamo in tema cinese, hai trovato con la volta scorsa?
Direi che quello che in realtà penso che la città non sia proprio più la stessa. C'è una premessa obbligatoria da fare, cioè che per un posto come Hong Kong, per ragioni storiche e anche culturali, la violenza della polizia, in ogni caso la repressione delle manifestazioni, per come è stato anche visto dalle immagini che sono state mandate in onda anche dai nostri media qua in Europa, è una cosa proprio inaccettabile, ma non saprei, come proprio uno scandalo veramente che provoca un odio di massa. E in questo momento, ad oggi, la polizia di Hong Kong praticamente in un sacco di quartieri neanche esce, neanche ci va, perché c'è tutta un'intera popolazione che è mobilitata contro la violenza della polizia. Direi che rispetto a 5 anni fa la differenza che più mi ha colpito è l'assenza di tutte queste strutture, di queste organizzazioni, come 5 anni fa potevano essere i sindacati studenteschi o il fronte dei parlamentari pro democrazia. In ogni caso 5 anni fa c'erano ancora delle organizzazioni con anche dei leader, delle figure di spicco che in qualche modo erano una specie di mediazione. Ad oggi, adesso, questo è oggettivamente un movimento che è allo stesso tempo un movimento di massa e che riscuote un successo enorme nella popolazione, e però è anche un movimento che di fatto non ha leader e non ha strutture organizzative che lo portano in qualche modo, e quindi non c'è più quello spazio di mediazione, e quindi lo scontro non è più interno, diciamo, alle istituzioni di Hong Kong come era 5 anni fa, e quindi anche molto più ridotto in numero, ma ad oggi è molto più ampio in numero e non c'è più alcuna mediazione tra la strada e Pechino.
E quindi questo però cosa comporta in particolare per quanto riguarda, come dire, le rivendicazioni della piazza? Tra l'altro, a un certo punto, diciamo, quella che era la ragione principale della protesta, cioè la famigerata legge sull'estradizione, è stata in qualche modo ritirata, però questo non è che sia servito granché, diciamo, a placare gli animi, o no?
Non è servito granché, anche perché il governo locale di Hong Kong, capeggiato dalla governatrice Carrie Lam, si è prodotto in una serie di misure, contromisure poi successive, che hanno spesso contribuito a infiammare il clima invece di tranquillizzarlo. L'ultimo, subito dopo gli scontri del 1° ottobre, Carrie Lam ha invocato la legislazione di urgenza, imponendo una specie di vieto sulle maschere che la gente porta in faccia, e ovviamente ha aggiunto benzina al fuoco, e queste misure si sono rincorse ciclicamente durante questi 3 mesi, che spiega anche una buona parte della rabbia della gente. Un'altra differenza rispetto a 5 anni fa, che spiega in qualche modo l'evoluzione del movimento, è che 5 anni fa la rivendicazione principale era una rivendicazione d'ordine di democrazia quasi istituzionale, o comunque l'idea che a Hong Kong ci dovesse essere un sistema democratico pienamente democratico, che andasse la libertà di espressione, la libertà di voto, eccetera. All'epoca, 5 anni fa, c'era quindi questo grande fronte pro-democratico, abbastanza moderato, e poi c'era dei gruppetti meno che minoritari, veramente infimi, che non avevano nessuna influenza, che erano i gruppetti nativisti e localisti, che già propagandavano una specie di ideologia fondata sull'idea che Hong Kong debba essere indipendente dalla Cina, con varie gradazioni, però erano veramente gruppetti infimi, qualche decina di individui in alcuni quartieri non ascoltati dalle persone. 5 anni dopo, quei gruppi che all'epoca erano iperminoritari sono, da un punto di vista culturale e politico, sono quasi egemonici, anche se non hanno nessun peso organizzativo. Però ad oggi c'è un'ambiguità molto forte nel movimento, che è di capire quanto questo movimento sia per una specie di indipendenza di Hong Kong e quanto invece sia per una rivendicazione democratica, e questa cosa non è niente chiara, anche perché il movimento è composto da tantissimi giovani. Io ho incontrato tantissimi ragazzi che loro chiamano frontliners, che poi sono quelli che stanno in prima linea, più vestiti con le maschere, un po' da black bloc, e sono tutti praticamente sedicenni, diciottenni, veramente giovanissimi, e quindi la situazione è molto volatile in un certo senso.
Senti, ci sono relazioni con il resto della Repubblica Popolare Cinese, oppure Hong Kong continua ad essere, insomma, una realtà a sé, in qualche modo slegata o parzialmente slegata da quello che avviene poi nel colosso cinese, diciamo, oltremare?
Hong Kong ha sempre questa ambiguità di essere con un piede dentro e un piede fuori, no? La realtà cinese, anche per questo che è preziosa per il partito. In realtà penso che se poi uno guarda un po' quello che è successo negli ultimi decenni, c'è questa progressiva integrazione di Hong Kong all'interno della Bay Area, che loro chiamerebbero della Baia, che sarebbe poi l'area del sud-ovest industrializzato cinese, e c'è questa specie di, diciamo, la fascia urbana industriale che va da Hong Kong fino a Guangzhou è comparabile, in qualche, anche se in taglia ridotta, a quella specie di fascia urbana dell'est degli Stati Uniti, che va da New York a Philadelphia, questa grande, gigantesca distesa industriale. Quindi Hong Kong è ovviamente all'interno di quel processo lì, però allo stesso tempo neanche un po' fuori. Però in ogni caso, da quando il partito ha ripreso il controllo di Hong Kong, il capitale che viene, la grande maggioranza del capitale che viene utilizzato, circolato e investito a Hong Kong è comunque di provenienza cinese, e quindi, e rispetto a proprio questo controllo anche economico cinese e anche demografico su Hong Kong, che la rabbia monta anche.
Senti, ci hai detto dei manifestanti che una caratteristica è l'età giovane e giovanissima nella maggior parte dei casi, quindi è un movimento sostanzialmente, almeno principalmente, giovanile. È possibile dare anche una così un'immagine per quanto riguarda la composizione sociale, cioè si può provare a dare un'idea di chi siano queste persone, questi ragazzi, oppure diciamo da questo punto di vista è tutto molto eterogeneo?
Hong Kong è un posto molto strano per fare analisi di classe, perché è uno dei posti al mondo con il tasso di disuguaglianza più alto, però allo stesso tempo è anche uno dei posti più ricchi al mondo, quindi c'è un sacco di disuguaglianza, ma c'è pochissima disoccupazione e c'è questa roba un po' strana, diciamo. Quindi è difficile, alle volte l'impressione che i concetti che noi utilizziamo, almeno per come noi li intendiamo, e quindi i concetti forse lì non rendono a pieno regime nell'analisi. A me quello che mi è sembrato rispetto a 5 anni fa, dove veramente la protesta era, pur essendo di massa, era comunque appannaggio di un ceto studentesco intellettuale molto comunque molto benestante in un certo senso. A sto giro invece la protesta coinvolge molti più strati, anche se non sono poi coinvolti in quanto strati essi stessi, ma c'è più un sentimento quasi da cittadino, tra virgolette, non saprei bene come spiegarlo, ecco. Però quello che direi che la stragrande maggioranza della composizione sociale del movimento sono, almeno degli studenti che ho incontrato, sono liceali, sono, loro si autodefiniscono middle class, però poi all'interno di questa middle class trovi il figlio, a me è capitato di trovare il figlio di un meccanico e il figlio di un dottore, si definiscono entrambi middle class. Quindi poi cosa significa middle class non è chiarissimo.
Questo è interessante perché è l'esatto opposto di quello che succede in Occidente, dove la classe media scompare e qui invece diventa tutto classe media, insomma è divertente.
Sì, no, è particolare anche perché poi ovviamente in una città in cui ci sono comunque c'è un numero considerabile di ricchissimi con imperi, veri e propri imperi finanziari, forse in un certo senso non dico che siamo di fronte a quel tipo di classe, siamo tutti proletari, però sicuramente provoca uno schiacciamento dell'analisi di classe, comunque è un prisma distorto sicuramente attraverso il quale guardare le cose. Però a me quello che ha stupito, un'immagine che posso dare è che c'è questo quartiere che si chiama Mong Kok, che è un quartiere sulla terraferma che è considerato un po' il quartiere popolare, però allo stesso tempo molto trafficato, con tantissimi commerci, piccoli commerci. 5 anni fa questo quartiere era assolutamente refrattario alle proteste. Ad oggi, 5 anni dopo, in quel quartiere lì la polizia non ci può più andare, perché se ci va si piglia le bottiglie proprio per questa roba che dicevo all'inizio del fatto che a Hong Kong la violenza della polizia è proprio è uno scandalo ed è per loro era proprio la natura ormai totalitaria, secondo loro, dello Stato di Hong Kong.
Senti, Filippo, prima di lasciarci, le proteste e le manifestazioni a Hong Kong a livello internazionale sono state un po' oscurate in questi ultimi giorni da quanto avviene dal Cile diciamo fino al Libano e così via, però stanno continuando, insomma la situazione non è per nulla pacificata o tranquillizzata. Che cosa si può prevedere secondo te per quanto riguarda i movimenti di protesta, per come li hai conosciuti tu, e soprattutto, anche se questo poi è sempre molto difficile, è sempre un'analisi molto difficile, quale potrà essere il comportamento del Partito Comunista cinese di fronte a questa ex colonia che comunque rimane ancora un po' refrattaria, diciamo, a un controllo troppo severo da parte di Pechino?
Ma guarda, tornando da Hong Kong, secondo me gli scenari sono molto oscuri, nel senso non presagiscono nulla di buono, perché da un lato c'è un nazionalismo sempre più conservatore da parte del Partito Comunista Cinese, e non solo per quanto riguarda Hong Kong, ma in generale per l'orientamento ideologico che sta prendendo la dirigenza di Xi Jinping. Dall'altro, a Hong Kong ormai hai 2-3 generazioni di giovani che neanche si sentono più cinesi, cioè 5 anni fa questa roba era impensabile, 10 anni fa ancora era ancora più impensabile, ma ormai di fatto hai 2-3 generazioni di giovani che sì, pensano di non essere più cinesi, pensano di essere di Hong Kong e che Hong Kong debba essere un posto completamente autonomo, cosa che ovviamente è proprio chimerico come ragionamento e forse anche non è neanche così condivisibile. In ogni caso la situazione si sta chiaramente avvitando, Hong Kong sta diventando un posto indisciplinato, sta diventando un posto in cui si lanciano le bottiglie Molotov, cosa che per noi in un certo senso è normale, ma per un posto come Hong Kong è realmente una rottura. E quindi hai una situazione in cui, come dicevo, anche non c'è più mediazione tra Pechino e la strada, e quindi hai uno scontro che si sta esacerbando, e poi dove andrà questo scontro è difficile da capire. Sicuramente la contestazione continuerà a essere un territorio indisciplinato, ovviamente adesso magari ci sarà un periodo di calma, ma poi si avviterà di nuovo, e poi le forme che prenderà questo avvitamento dipendono tantissimo da come Pechino si giocherà le sue carte, se andrà verso una riconciliazione, un cercare di dare qualche concessione per calmare la situazione, o se invece cercherà di aggiungere benzina sul fuoco, e in quel caso lì siamo veramente ai bordi dell'esplosione.
Tu, diciamo, il tuo euro lo giocheresti su un atteggiamento più conciliante, riformista, per così dire, concedimi il termine, da parte del governo cinese, oppure pensi che finirà per mostrare i muscoli?
Secondo me mostrerà i muscoli, che non vuol dire che ci saranno per forza i carri armati in Hong Kong, ma semplicemente che ci sarà una repressione probabilmente mirata, però allo stesso tempo violenta. Il problema è poi cosa questo causerà come reazione, cioè nel momento in cui hai veramente questo scontro che non è più mediato, in cui hai un sacco di gente che insomma rischia veramente di diventare un territorio indisciplinato, come può essere a me viene un po' l'esempio, magari non dico di un Tibet o di uno Xinjiang o di questi altri territori indisciplinati della Cina, che quelli sono chiaramente militarizzati, però lì c'è anche Hong Kong, c'è questo, nel momento in cui varie generazioni di hongkongesi mettono in discussione il sovranismo, non il sovranismo è il termine sbagliato, però mettono in discussione l'integrità nazionale, perché poi di quello si tratta, della Cina, ovviamente si tocca un ordine di scala pericoloso.
Eh sì, anche perché poi lo Xinjiang è una regione periferica, lontana e povera, questa è la perla della Cina dal punto di vista economico e finanziario, insomma.
Infatti salva anche, questa è anche una come dire, una protezione anche, certo, per gli hongkongesi, perché ovviamente è uno scenario internazionale in cui la Cina non può permettersi appunto di inviare l'armata rossa a sparare sulla gente, cosa che comunque sarebbe, secondo me non sarebbe possibile, però ovviamente è una situazione molto delicata e che è difficile da gestire, e cosa farà Pechino nelle prossime settimane sarà decisivo.
Va benissimo, Filippo, ti ringraziamo moltissimo come al solito, un augurio per tutti i tuoi progetti e ci risentiamo.